Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sembra l'inizio della Santa Eucaristia. Chiediamo la grazia di rappresentare, di raccogliere nella nostra preghiera tutta l'umanità. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 4, versetti 35-41. In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono?» Parola del Signore. Ecco, come vediamo nell'ultima espressione del brano, c'è una nuova rivelazione, sempre del mistero, ecco, della persona di Gesù. E questo punto interrogativo è estremamente significativo: chi è costui? Ecco, a voi la parola.
Ieri nell'incontro abbiamo detto tante cose, ma riflettevo a questa domanda: chi è costui? Risponde poco più avanti l'uomo che... La risposta è al versetto, mi sembra, al versetto 7. Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi. E ho pensato che questa tempesta forse è anche data dal fatto che loro stanno andando all'altra riva e lì c'è questa legione. Quindi forse è un modo per respingere questo arrivo di Gesù all'altra riva.
Il versetto 36 dice: lo presero con sé così come era nella barca. Cioè, in realtà forse è lì dove era, sulla barca. La scena è che Gesù insegnava dalla barca perché c'era tanta folla che lo voleva, che lo schiacciava, e quindi Gesù all'inizio del capitolo 4 si dice che salì su una barca e là restò seduto stando in mare mentre la folla era a terra lungo la riva. Quindi questo os in, dove era, più che così com'era. Lì, lo presero lì dove era, sulla barca, e andarono all'altra riva lo stesso giorno. E mi chiedo perché si sottolinea che era lo stesso giorno, certamente perché lo era, ma forse c'è qualcosa anche legato all'insegnamento che ha appena pronunciato Gesù, e soprattutto il fatto che alla folla è spiegato in parabole e il regno dei cieli è simile, in queste similitudini, a qualcosa di nascosto e di piccolo che non si vede. e che però ha in sé grande potenza. Però si dice che in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. E questo è una ostensione, effettivamente. Questo segno di potenza sui mari è un'estensione ancora privata ai discepoli, solo loro. Si mostra questa potenza. Gesù che si raccomanda che il segreto del regno non venga divulgato, però in privato ai suoi discepoli mostra anche la sua potenza. E forse c'era anche un cenno, un indizio nel fatto che Gesù dormiva e sopra il cuscino in fondo alla barca, e come questo seme che muore nella terra prima di portare il suo frutto, di spuntare. Mi è venuto in mente anche un altro parallelo, così come interpretato nella tradizione ebraica. C'è un versetto del Cantico che dice: vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, non destate dal sonno. Noi leggiamo nelle nostre traduzioni l'amata, ma in realtà è l'amore, finché esso non lo voglia. È stato interpretato come la pazienza che gli uomini devono avere nel silenzio di Dio. Non svegliate l'amore con la lettera maiuscola finché non lo voglia. Quindi anche stare sotto gli eventi finché l'amore non decida di destarsi per salvare.
Anch'io avevo collegato in tutti i versetti precedenti dove il Signore appunto spiega prima le folle e poi in segreto agli... questa infatti dice lo stesso giorno, quindi mi sembrava di vedere questa continuità. E la domanda: non avete ancora fede? Fa impressione, perché la mancanza di fede nei discepoli in Marco è collegata appunto all'incomprensione del discorso in parabole, nonostante loro avevano già Gesù aveva rivelato qualcosa del regno, anche se la spiegazione poi va più avanti, fino a tutta la vita del Signore sarà una spiegazione. E a volte il Signore ripete molto questa domanda: non avete capito? Siete ancora privi di intelligenza? Avete il cuore indurito? E sembrava proprio che fosse questa la richiesta che fa il Signore. In poche parole, richiede una fede. E Gesù stesso poi lo designa, l'atteggiamento dei discepoli, dei suoi, con il nome di fede: non avete ancora la fede. E questo proprio, forse, che il Signore pian piano si aspetta, nonostante questa epifania, in un certo senso, appunto, così... però lascia ancora l'interrogativo: chi è costui? E quindi mi sembrava molto importante anche in questo passo, non nel centro certamente, che Gesù attribuisce alla fede, la nostra, mostra il detto, poi lo vedremo più avanti, sulla fede che sposta le montagne, sulla fede che è piccola, piccolissima come il granello di senapa, che però non è capace certamente di fare miracoli, ma di aprirsi al regno sì.
Ma forse la ricerca della fede è una cosa che segue l'uomo, e anche i giorni nostri, che continua a interrogarci questa ricerca della fede. Perché l'uomo pensa, mi sembra che pensi a un Dio che risolve i problemi, che lo tiri fuori dai guai. Invece il regno del Signore è un po' differente, ed è un'altra cosa. Mi sembra un po' un parallelo anche con la guarigione del paralitico, quando lui dice: più facile guarire o perdonare. Gesù è un Dio che è re di un altro mondo, di un'altra dimensione.
In questo brano pare che passi appunto in quel medesimo giorno da quello che è l'insegnamento in parabole, quindi appunto una narrazione, la sua pedagogia, perché scoprissero sempre più il mistero del regno. Adesso parla, se si può dire, agisce con potenza, e mentre si stanno recando appunto in un territorio semipagano, si scatena questa tempesta di vento e mare, le onde. Lui, nella sua posizione a poppa, che ho guardato il luogo del comando di una barca, di una nave, e questo cuscino non riesco a capire, è una cosa simpatica che è lì, dormiva. A me piace questa, anch'io avrei fatto così, maestro non ti importa che moriamo, e intanto vanno da lui, sanno che lui può fare qualcosa, e lui comunque dà questa risposta che li invita ad avere, non avere più paura, per cui sembra quasi che la paura sia l'ostacolo della fede, poi non ancora fede, perché ha seminato già detto tante cose, però in quella circostanza si capisce che c'è un'urgenza, e poi parla con la natura, con le forze cosmiche, e chi può parlare in questo modo se non il creatore dello stesso cielo, della terra, del mare, e ordina proprio, sembra un esorcismo, taci, calmati, e così avviene.
Tra le tante cose mi veniva da aggiungere che questo ordine passiamo all'altra riva mi fa pensare all'indicazione che Gesù aveva dato già al capitolo prima, al capitolo 1, quando al versetto 38 dice andiamocene altrove, cioè il Signore mi sembra che stia facendo vedere il suo piano di andare adesso all'altra riva in questo suo compito di annuncio della parola e di sanazione. E invece per quello che riguarda l'aspetto del non avere fede, pensavo che una delle cose in cui non hanno avuto fede è che se lui ha comandato passiamo all'altra riva, poi opererà perché si riesca ad arrivare all'altra riva, anche se mi sembra sempre un testo molto difficile, come già dicevo ieri sera, fondamentalmente un testo che ci vuole rivelare un passo in avanti, poi come ha detto anche, lo dicevo ieri, l'ha detto anche Giovanni, cioè prima chi è costui che insegna con sapienza, adesso chi è costui a cui anche il mare e il vento obbediscono. Questo continua a sembrarmi l'aspetto più importante.
Alcuni vedono parallelo con la vicenda di Giona, capitolo primo, versetto 5. Ora Giona era sceso nel fondo della nave e giaceva, ed era profondamente addormentato. Certo. E il nocchiero si accostò a lui e gli disse: che fai tu dormitore? Levati, grida all'Iddio tuo, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Ora, il discorso sulla fede. Come potevano i discepoli avere fede? Gesù ha manifestato le sue doti, i suoi doni che gli derivano da Dio, come maestro, come profeta, come guaritore, taumaturgo. Ma qui Gesù, oltre poi a manifestare la sua capacità che gli viene da Dio di agire sulla natura e soprattutto è esemplare, e cioè ha dovuto impiegare tutte le proprie facoltà umane per manifestare la propria fede, la emunà, che si dimostra nell'abbandono in Dio, dormendo. Gesù è profondamente abbandonato e in questo è esemplare, così come è stato esemplare nella fiducia della manifestazione del regno di Dio, fino al punto che poi al Getsemani dirà, dice loro, sono angosciato a morte. E anche lì manifesterà la propria fede, la propria emunà.
Penso che Marco sviluppi la comunicazione, la rivelazione del mistero di chi è veramente Gesù. Chiaro, noi partiamo, vero Dio e vero uomo, è più che legittimo, siamo sul sicuro dai concili, ma mi pare che l'Evangelista Marco, quando Gesù parla di sé, l'abbiamo già visto, si rifà alla figura del figlio dell'uomo, e abbiamo già visto che ha affermato il figlio dell'uomo è il giudice e quindi ha il potere di rimettere i peccati anche in anticipo qui sulla terra. Non tutti condividevano questa idea del Messia, quindi io penso che probabilmente l'Evangelista dal suo punto di vista svolge questa distinzione. Non è la fede, semplicemente la fede in Dio, hanno la fede in Dio, penso, più o meno, ecco come va noi, o anche la fede in Gesù, ce l'hanno, se hanno seguito Gesù, hanno seguito perché ritengono che è il Messia. Abbiamo queste notizie nei Vangeli, abbiamo trovato il Messia, colui che, di cui parla Mosè e i profeti. Ma che tipo di Messia? Quindi mi sembra che già anche quando si parla del sabato salta fuori il figlio dell'uomo. Perché? Perché dovrebbe saltare fuori il figlio dell'uomo? Pare che abbiamo interpretato quell'affermazione così singolare di Gesù. Il sabato, è chiaro, è stato fatto per l'uomo. E per questo, dice, il figlio dell'uomo è padrone anche del sabato. Perché? Perché il figlio dell'uomo è superiore all'uomo. Il figlio dell'uomo è sopra, è superiore all'uomo, è una figura celeste, divina, e quindi è superiore anche al sabato, dal momento che il sabato è inferiore all'uomo. Cioè il sabato è a servizio dell'uomo, e perciò mi sembra anche lì un'affermazione che riguarda sempre il mistero della dignità di Gesù, introducendo, qui non è esplicito perché c'è solo il punto interrogativo, chi è costui? E io metterei l'accento su ciò che segue, a cui il mare, il vento ubbidiscono, questo è il punto. E difatti, se noi andiamo nella letteratura enochica, il primo libro di Enoch, eccetera, noi vediamo, ce l'ho anche qui qualche frase, ma trascuro, basta la sintesi. Noi vediamo che questa figura eccelsa, il figlio dell'uomo, è stato da Dio nominato, creato, prima della creazione del mondo. E qui abbiamo questa idea che troviamo anche nella Bibbia, cioè l'opera della creazione è stata una vittoria di Dio contro le forze del male, contro le forze della natura, diciamo, le ha vinte e le ha legate. quella del Tertulienco parla di un vero e proprio patto. Dio ha stabilito un patto col creato. E difatti ciascuna forza del creato, che è sempre animata, ci sono gli spiriti, ecco, segue questo patto. Ed è per questo che c'è l'armonia di tutto il creato. Ed è per questo che tutto il creato, proprio con la sua armonia, loda Dio. Noi abbiamo tanti esempi anche nella scrittura, o il cantico dei fanciulli, dei tre fanciulli, diciamo. C'è questa idea che tutto il creato loda Dio. Perché? Beh, è evidente, tutto il creato si muove in modo armonico, seguendo delle leggi che Dio ha stabilito con lui. Orbene, dice la letteratura enochica, questo patto che Dio ha fatto col creato, l'ha fatto con la garanzia del figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è prima, ed è lui il garante. Perché qui c'è, in questa domanda, ecco, se questo può essere il contesto, ecco, io mi muovo così, tenendo conto delle letture che facciamo, ma se questo è il contesto, allora la domanda è estremamente significativa. Cioè, c'è uno solo che comanda al creato, che è Dio, è il creatore, perché tutto il creato ubbidisce al creatore. Abbiamo letto anche stamattina nel libro della Sapienza un versetto, ecco, tutte le creature ubbidiscono al creatore. Ubbidiscono al creatore, ma ubbidiscono anche a un'altra persona. C'è un'altra figura che è distinta dal creatore, perché sono due, eppure che comanda anche al creato. Chi è costui? A cui persino il creato, il vento e il mare ubbidiscono. Quindi è, secondo me, io penso che sia un'apertura alla natura, diciamo, al potere di creatore, che è ciò che distingue Dio da tutti gli altri esseri, anche divini, anche superiori, anche gli angeli. Gli angeli non sono dei creatori, sono creati. Qui c'è un'indicazione misteriosa. Ci sarà poi, nel Nuovo Testamento, noi abbiamo... ci sono vari gradi di riflessione, quello che farà il passo finale, decisivo, sotto questo aspetto, è il Vangelo di Giovanni e il prologo. Perché il prologo, dicendo che Gesù, il Gesù storico, è la parola eterna di Dio, con cui Dio ha creato il mondo, mette questa persona, Gesù, la mette dalla parte del creatore, non soltanto è divino, perché questo non lo distinguerebbe da, ci sono parecchi esseri divini, ma la mette, forse qui non è ancora così, non è esplicito, ecco, che il figlio dell'uomo, anche lui è creato in questi testi, è sempre Dio che lo nomina, ecco, però è in quella via, io penso che sia in quella direzione, cioè il fondo di questo episodio è la dignità divina, la dignità eccelsa, ecco, misteriosa, di non avete ancora fede? Questa fede. Questa fede è da scoprire ancora, i discepoli. Però hanno già avuto dei segni. Il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati sulla terra. Non avete ancora fede? Presentiamo le nostre preghiere al Signore nella fede del Signore Gesù, del Signore risorto. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo il Signore per la Chiesa, per tutte le Chiese d'Oriente, in questi giorni in cui festeggiano l'ottava di Pasqua. Insieme a loro chiediamo al risorto la pace e l'unità fra tutte le chiese cristiane. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo il Signore perché conceda alla sua terra il dono della pace, per gli operatori di pace e per le vittime, per i bimbi, i feriti, per chi vive solo fra le macerie, a Gaza, in Ucraina e in tanti luoghi della terra. Preghiamo. E per i tanti che nel nostro paese continuano a morire durante il lavoro, per le famiglie che li piangono, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti coloro che si sentono abbandonati dal Signore, per chi è disperato sotto il peso della malattia, della miseria, della solitudine, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la nostra città, benedetta in questa settimana dalla visita della Vergine, per tutti coloro che supplicano anche per sua intercessione, per chi visita l'immagine santa, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Io ricordo in questa messa mia madre, e sarebbe stato sabato, ma ormai quasi 30 anni, e chiedendo una la sua protezione e anche la sua preghiera per tutta la nostra, la mia famiglia, i miei fratelli in particolare, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i bambini e ragazzi che in questo tempo di Pasqua hanno ricevuto e riceveranno un sacramento, in modo particolare ricordiamo il piccolo Samuele, il Signore lo custodisca, e Sara che riceverà la prima comunione in Senegal, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Anche per i giovani che si preparano al matrimonio, giovani anche non giovanissimi in realtà, la prossima estate, Lorenzo e Margherita, Michele e Caterina, Margherita e Rubes, Maria e Simone, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ancora mi sento di pregare, ribadire una preghiera per la pace in questo momento, in questo tempo nel quale Israele continua a bombardare, si prepara un grande assalto, perché stanno continuando anche dei negoziati che già avevano una conclusione, che aveva un senso positivo di cessazione, perché il Signore fermi questo assalto che sarebbe davvero terrificante. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per i malati e per gli anziani, anche nella nostra comunità, per chi si prende cura di loro, e anche nelle famiglie, tra i coniugi, per i coniugi che hanno cura del proprio marito o moglie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la fede di tutti i cristiani, specialmente per i battezzati che pensano di averla perduta e che non la nutrono, perché il Signore li riattiri a sé, anche per la nostra fede, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Concludiamo rinnovando la nostra preghiera per tutte le vittime di queste ore, e tutti quelli che sono nel pianto, nel dolore, nella disperazione, preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.